Volevo soltanto dire che aggiungere molto brevemente che il caso Archeon è un caso emblematico che io conosco molto bene, e vorrei anche dire che troppa poca attenzione si dà a ciò che accade alle famiglie delle persone che di volta in volta vengono coinvolte in questi massacri. E io ho avuto modo di avvicinare questa famiglia e ho avuto modo di vedere proprio da vicino quello che è stato lo stato dei loro bambini quando la campagna mediatica raggiunse il suo apice, e ancora il padre mi riferiva alle parole di uno di essi che disse, di fronte, immaginate un bambino che guarda la televisione, legge, di fronte a tutto questo disse, piuttosto, guardando il padre, piuttosto che essere il figlio del capo di una psicosetta, io preferirei non essere mai nato. Do la parola a Marco Perduca, senatore della 16ª legislatura, rappresentante ONU per il Partito Radicale Transnazionale, membro del nostro comitato scientifico, che ci parlerà del culto della libertà e quindi della legge.
Grazie Raffaella, non soltanto per l'invito, ma per aver lottato perché oggi si fosse qua e per aver trasformato le attività che porti avanti da militante solitaria e comunque affiliata con buoni volontari e persone di buona volontà, finalmente da molto tempo, e averle trasformate in un'associazione che speriamo da oggi in poi possa perseguire tutti gli obiettivi che ci sono stati presentati stamani. Prima di entrare nel merito delle cose a cui in parte ho anche contribuito, vedo c'è Gianni Carbotti che ci sta facendo le foto, non per poi consegnarle alle squadre antisetta, o magari diciamo già le stanno acquisendo tramite lo streaming del video del sito della Camera, e invece non vedo Camillo Maffia, che so che ha qualche problema di salute, e da qui saluto, a cui auguro pronta guarigione. Cose che abbiamo fatto assieme nei 2 o 3 anni scorsi. Volevo, da radicale, non naturalmente senza arrivare alla lirica di Marco Pannella, ma una delle cose che mi ha fatto avvicinare al Partito Radicale proprio negli anni Ottanta fu anche quella vicenda di Osho, che era talmente tanto scandalosa nella sua banalità di offerta di verità contro la menzogna, che in effetti a chi, pur essendo cresciuto e avendo subito o comunque diciamo accettato di far parte di una organizzazione religiosa, cioè quella cristiano-cattolica, sembravano veramente incredibili. Tra l'altro, in questi giorni di avvento, scuserete diciamo il termine poco laico, comunque insomma di festeggiamento di una storia di un libro che alcuni ritengono essere una religione, in cui due sfollati, scappando da delle persecuzioni religiose, mettono al mondo un figlio, concepito comunque lo si voglia intendere, di nascosto in una grotta, e noi trovandoci a dover in qualche modo fornire una grotta a milioni di sfollati, ci comportiamo come ci comportiamo, credo che emerga tutta, ahi noi, la banalità del male, o comunque la visione che noi riteniamo di essere universale applicata soltanto a quelli come noi e solo per quelli come noi valida. Questo è il problema, diciamo così, del non riconoscere la libertà religiosa, anche se devo dire che io, da laico, liberale e libertario e anticlericale, trovo sempre particolarmente difficile sostenere, non tanto trovo difficile sostenere il concetto di libertà religiosa, trovo molto difficile coniugare un aggettivo alla libertà. La libertà è libertà, punto. Non c'è bisogno di tutte le volte declinare a quale tipo di libertà si deve riferirci, se partiamo dal principio liberale che non si deve far male a nessuno. Rispettato questo, tutto il resto deve essere consentito. In Italia abbiamo un problema dei problemi, e credo che forse la FOB debba prendere in considerazione, fra le varie e molteplici iniziative che ha deciso di portare avanti, anche riproporre, per l'appunto, un altro tema e cavallo di battaglia della seconda metà degli anni 70 del Partito Radicale, cioè l'abolizione del concordato. In Italia, una volta abolito il concordato, mi verrebbe quasi da dire tutto il resto viene da sé. Non c'è bisogno di una legge per la libertà religiosa. Noi abbiamo, e ce lo cantano spesso, ora un po' meno devo dire, in piazza amici e avversari politici, la Costituzione più bella del mondo, scritta 70 anni fa, quasi, che faceva tesoro sicuramente di una serie di compromessi, di visioni politiche, filosofiche, ideali, anche contrapposte, ma in qualche modo preannunciava quello che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e poi tutti gli strumenti internazionali sui diritti umani, quindi di diritti civili e politici in modo particolare, economici, sociali e culturali, poi in seconda battuta prevedono, e cioè l'uomo, l'autodeterminazione individuale e non dei popoli è quello che la legge, le leggi che derivano dalle costituzioni per i paesi che ce l'hanno, magari ci sono anche democrazie molto più liberali della nostra che non ce l'hanno, non possono in qualche modo limitare. Noi abbiamo un articolo all'inizio della nostra Costituzione che ci dice che ogni persona è uguale davanti alla legge. Non si capisce perché col passare del tempo le leggi via via abbiano discriminato una serie di libertà di scelta dell'individuo che toccano vari aspetti della propria vita, alle volte addirittura della vita privata, ma qui stiamo parlando, diciamo, della manifestazione pubblica molto più spesso di scelte individuali, e sicuramente la scelta di aderire a una religione, a un gruppo, a un, anche filosofico, a un culto, a un credo che o non viene riconosciuto o che magari si fonda in quel preciso istante, sono state fortemente limitate. Sono state fortemente limitate alle volte per legge, anche se diciamo sarebbe difficile magari individuare quale tra le leggi in Italia in particolare discrimina, ma molto di più con le politiche e poi delle decisioni amministrative. Il caso che è stato fatto delle leggi regionali o comunque dei tentativi di limitare la costruzione di luoghi di culto per tra l'altro delle comunità che si stanno consolidando e aumentando significativamente negli ultimi anni è uno di questi esempi, ma le politiche che il governo o alcuni ministeri portano avanti in totale segretezza, tra l'altro devo dire, sono da tenere sotto controllo e molto spesso ci fanno vedere come da una parte una visione politica, magari anche questa derivata da convinzioni individuali del ministro che può aver avuto la trovata geniale di crearle, sto parlando delle sette delle squadre antisette della Polizia di Stato, dall'altra invece la mancanza di attenzione, e quindi bene che ci si adoperi per sensibilizzare il potere legislativo che in qualche modo dovrebbe controllare ciò che fa l'esecutivo. Io sul potere giudiziario non dico nulla, posso soltanto dire che al processo mediatico può sicuramente, raramente devo dire, seguire un processo diciamo giudiziario che possa ristabilire la verità, ma il danno che fa il processo mediatico è praticamente irreparabile dal processo giudiziario, conoscendo noi anche come diciamo le rettifiche in Italia siano merce rara. E se e quando avvengono, a parte avvenire dopo anni dai fatti, hanno diciamo un diritto di cronaca minimo rispetto invece allo scandalo che ha caratterizzato il processo che si è fatto in piazza, e quindi le lettere scarlatte che sono state affibbiate a decine di persone che poi hanno, come si sentiva poco fa, non soltanto la propria vita rovinata, ma la vita degli immediati membri della famiglia e anche della comunità, perché poi queste comunità continuano a esistere, a resistere anche contro questi attacchi sistematici. Noi abbiamo incontrato il lavoro di queste squadre antisette della polizia durante un lavoro che in Parlamento nella scorsa legislatura, in particolare al Senato, voleva reintrodurre il reato di plagio nel nostro codice penale. Reato di plagio espulso dal codice negli anni Ottanta, grazie alla Corte Costituzionale, e devo dire grazie in particolare a un'altra iniziativa individuale di Marco Pannella relativa al famoso caso Braibanti, in cui si riteneva che un maestro avesse appunto manipolato scelte e quindi rovinato la vita di un proprio allievo che in parte della storia era anche minorenne, e quindi la famiglia naturalmente decise che alcune scelte non in linea con la tradizione o i desideri dei genitori del figlio dovessero essere state il frutto di una manipolazione mentale. Il reato di plagio è, credo, un'altra importante, dal punto di vista negativo naturalmente, specificità italiana. Quando abbiamo deciso di raccontare all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa che quel che stava accadendo, che fortunatamente poi non si è concluso come iter legislativo in Italia, non siamo riusciti a trovare la parola in inglese per tradurre plagio, perché il plagio in certi ambienti è, diciamo, il copiare un'opera dell'intelletto e riutilizzarla per fini economici proprio. Il plagio, che invece noi dicevamo, era appunto il plagiare la mente di qualcuno ai propri desideri, di qualsiasi tipo questi fossero, per appunto far comportare qualcuno in un determinato modo, e quindi occorre sempre, come spesso accade anche in altri ambiti, fare un gioco di parole o comunque spiegare un concetto che magari aiuta ancora di più a approfondire la realtà o conoscere la realtà italiana all'estero. Queste squadre antisetta, e poi vediamo il plagio e poi concludo, sono non distribuite tra l'altro su tutto il territorio nazionale, fortunatamente, però laddove sono attive fanno la classica attività di quelli che annusano il profumo di una situazione in qualche modo e vanno a vedere non tanto se c'è qualcosa che cuoce, ma creano le condizioni per cui ci possa essere la percezione che c'è qualcosa che cuoce. Tant'è vero che oggi ci sono sicuramente una serie di indagini in corso che non si sono mai tradotte in nessun capo di imputazione, anche perché sarebbe difficile recuperarlo nel nostro codice penale, se non appunto gli altri vari reati, e qui poi torneremo a parlare di plagio, che già esistono ma che sono già stati ricordati anche stamane, ma che tengono sotto scacco, sotto controllo sistematico, pervasivo, invasivo, degli individui che si ritiene che facciano appunto parte di queste famigerate sette, senza neanche tra l'altro essere arrivati a stabilire che cosa sia una setta o quale sia la violazione di legge nell'affiliarsi a qualcuno che magari si veste di bianco piuttosto che di nero, o si trucca in un modo piuttosto che in un altro, perché in effetti quando poi si vanno ad analizzare anche così dal punto di vista estetico, se vogliamo, o semiologico per chi parla bene, alcuni obiettivi privilegiati di questo tipo di iniziative, si vede che è quello che una volta si chiamava anticonformista o anticonvenzionale, cioè qualcuno che al di fuori di quella che si ritiene essere ancora la norma, ammesso e non concesso che nel 2015 ci si possa esprimere ancora in questi termini, è il virgolette diverso, e quindi in quanto tale deve essere messo sotto controllo. Grazie a Gianni e a Camillo abbiamo preparato una interrogazione parlamentare che chiedeva di conoscere meglio quali fossero le iniziative di questa squadra antisetta, ma forse ancor di più di conoscere il perché si era sentita la necessità di creare una squadra speciale della Polizia di Stato che dovesse perseguire la presunta appartenenza a determinate organizzazioni, e si metteva in relazione appunto con alcuni articoli della Costituzione, sicuramente l'articolo numero 3, il perché si ritenesse necessario andare a applicare, tra l'altro, extra legem, tutta una serie di misure di controllo, grazie alla tecnologia ricordata poco fa, che ci consente di attività innocue, e tanto davvero che si entrava nella posta elettronica della gente, teneva sotto controllo i movimenti fisici e anche quelli virtuali di molte persone. A quella interrogazione non è mai stata data risposta, e quando la questione è stata posta all'ordine del giorno, o comunque all'attenzione dei dibattiti specifici dell'OSCE, in effetti l'Italia non è uscita molto, diciamo, consolidata nel rispetto della propria legalità costituzionale, ma non c'è stato, diciamo, risposta. Non so, devo dire, se ci sia stato se non altro una sospensione delle attività di queste squadre antisette. È vero che, avendole conosciute io grazie al lavoro di Gianni e Camillo, diciamo, e non essendomene accorto quando facevo delle ricerche, è probabile che questi continuino a lavorare al di fuori del controllo di chi che sia. Ecco, occorrerà selezionare tra i 900 e passa parlamentari qualcuno che si assuma la responsabilità di rappresentarla, come occorrerà, qualora dovesse iniziare l'iter legislativo relativo all'introduzione reintroduzione del reato di plagio in Italia, far sapere a queste persone che anche chi durante il processo di audizioni e quindi di indagine conoscitiva che fu lanciato tra il 2008 e il 2013 venne a insistere perché si introducesse il reato di plagio nel nostro codice penale, fuori dall'aula io chiesi: ma scusate, come si è conclusa la vostra vicenda? Ah beh, sono stati tutti condannati. Ecco, se sono stati tutti condannati non per il plagio, ma perché eventualmente truffa, violenza privata, altri reati già presenti hanno portato la condanna, devo dire i casi erano tre rispetto ai 1000 che ci furono presentati, il perché si debba introdurre un nuovo reato nel nostro codice penale perde qualsiasi tipo di, diciamo, necessità. E soprattutto occorre far sapere che buona parte di coloro i quali peroravano la causa erano parte in causa, cioè consulenti anche di queste sette squadre antisetta, che sulla base delle spifferate, mettiamola in questi termini, o comunque delle denunce di alcuni gruppi affiliati ad altri gruppi religiosi, avviavano tutta una serie di controlli. Ecco. C'è la separazione nelle democrazie liberali, non so se l'Italia ancora possa far parte di questo gruppo, dei poteri e il controllo tra questi, occorre che anche nella scala gerarchica dello Stato non ci possa essere il controllore che è un potenziale controllato, perché poi le violenze avvengono dappertutto. Un'ultima cosa volevo dire relativamente appunto a questa necessità di libertà senza aggettivi, perché se l'occasione fa l'uomo ladro, diciamo, l'occasione fornita dallo Stato di privilegio di un'organizzazione la fa doppiamente ladra, o la fa diventare una buffata. È vero che gratta gratta, molto spesso, come diceva Ernesto Rossi, si scopre la roba, ma noi abbiamo firmato delle intese con alcuni gruppi religiosi molto sempre più presenti in Italia, alcuni devo dire oggi molto meno presenti di quanto furono firmate delle intese religiose, ma perché? Non tanto, ahimè, e questo devo dire anche, non va necessariamente ad onore di chi ha insistito per firmare queste intese, o dovesse o potesse essere riconosciuta la loro presenza e le attività sul nostro suolo patrio, ma per poi accedere al meccanismo perverso dell'8 per 1000, che è un'ulteriore limitazione della libertà di scelta individuale. Sia perché tu non sei libero di non scegliere di dare l'8 per 1000, sia perché è stato reintrodotto un meccanismo per cui, e ahimè tutte le confessioni che ne ricevono denaro adesso sono d'accordo a partecipare alla redistribuzione, anche se tu non scegli di dare i soldi a nessuno, nella tua ignoranza ipotizzando che questi vadano allo Stato, i soldi vengono redistribuiti sulla base delle preferenze espresse da quelli che hanno espresso una preferenza, e quindi la Chiesa Cattolica porta a casa annualmente 1 miliardo di euro, e a scendere tutte le altre 7-8 confessioni religiose che hanno deciso di partecipare a questa redistribuzione. Poi c'è la comunità delle chiese valdesi, che, come è stato presentato l'altro giorno, dedicherà almeno 1 milione di euro a creare dei canali umanitari per far arrivare sani e salvi, e probabilmente con possibilità di inserimento nella nostra società, un migliaio di rifugiati politici a partire da gennaio dell'anno prossimo. Le altre ci fidiamo in qualche modo, è beato chi si fida di certe cose, utilizzano i soldi o per farsi lattico in città o per aiutare i bisognosi. Ecco. Occorre arricchire, chiedo scusa di essere stato un po' più lungo, le iniziative dell'associazione, secondo me attivando quanto più possibile le istituzioni nazionali, e non dimenticandoci che è al servizio della federazione anche lo status consultivo del Partito Radicale presso il Consiglio Economico delle Nazioni Unite, che da 20 anni è dato gratuitamente come partito di servizio a tutte le confessioni religiose, massime o minime, che hanno un problema a casa propria o nel mondo e che quindi possono andare a denunciarlo davanti alle Nazioni Unite. Il caso emblematico è la lotta trentennale, ultra trentennale che i radicali fanno assieme al Dalai Lama, che è un rappresentante di una comunità religiosa, anche ex capo politico, che subisce privazioni di qualsiasi tipo di libertà in Cina, ma ne potrei fare una lunghissima opera, e anche lì, e con questo concludo veramente, opera di monitoraggio di quello che in gergo si chiamano gongo, cioè delle organizzazioni non governative e governative. Noi pensavamo che ci fossero solo in Cina, invece abbiamo scoperto che ci sono anche in Francia. Grazie.
Grazie al senatore Perduca, e ringrazio adesso i relatori.